Paolo Ramagini presenta Il buio oltre la notte. I racconti di una guardia. Musiche di Filippo T. Casanova. Legge per voi Lorenzo Loreti. Un pastore evaso. Le zone sono cambiate e, come già accaduto altre volte, il caos regna sovrano. Al distaccamento le guardie si scambiano freneticamente le ultime informazioni prima di partire. Per quanto mi riguarda, la situazione non è cambiata poi molto. Devo solo cedere un'ora di lavoro al collega e prendere una nuova strada con 3 utenti. Spero solo che non ci siano altri cani. Non avrei abbastanza biscotti per tutti. Dovrei cercare uno sponsor, magari una casa produttrice di cibo per cani. Biscotti per cani La Guardia! Non sarebbe male. Centrale, inizio servizio. Si parte come tutte le notti, cercando di non pensare che dal primo controllo all'ultimo passano soltanto 7 ore. È una notte d'estate, ma solo sul calendario, perché la luna si nasconde continuamente dietro le nuvole e le stelle sembrano piccole lucciole smarrite in un bosco senza confini. Meglio per me. Ci sono 3 cose che non sopporto di questo lavoro: la pioggia, il caldo umido e il misero stipendio.
Col fresco si lavora meglio,
starnazza sempre il mio amico pinguino. Tra un pensiero stupido e l'altro arrivo sulla strada dei 3 utenti nuovi. Sono a pochi metri dal primo cancello dove è appeso un vecchio e semi-arrugginito cartello con sopra scritto «Attenti al cane». C'è anche raffigurato il muso di un pastore tedesco. Come minimo si tratta di un chihuahua. I proprietari tendono sempre ad esagerare. Chiamiamolo deterrente, ma io lo trovo offensivo nei confronti del povero cane. Come se vostra moglie mettesse sul suo comodino la foto di Brad Pitt in costume da bagno. Anche lui d'altronde è un uomo come te, solo che la tua muscolatura copre le ossa in modo casuale e goffo, mentre quella dell'attore sembra scolpita da Fidia in persona. Bene, torniamo al lavoro. Questo cancello è chiuso solo da una catena con un lucchetto rotto, quindi è praticamente aperto. Come vuole il protocollo, prima di avvisare la centrale operativa faccio un controllo visivo con la mia potentissima torcia. Devo tenere basso il fascio di luce. Ho già avuto 2 querele dall'aeronautica militare per aver fatto atterrare 2 caccia senza motivo. Niente, nessuna anomalia apparente, nessun segno d'effrazione. Certo, se ci fosse un citofono sarebbe meglio. Sbrigherei la pratica in meno tempo. Ma i signori hanno optato per un campanaccio con annesso batocchio. Se lo suono, come minimo arrivano i firefighters americani. Quindi rinuncio e mi dirigo verso l'auto per far rapporto ai colleghi della centrale. Ci penseranno loro a contattare il cliente. Mentre attendo l'ordine per proseguire, vedo apparire dal nulla con passo lento e ondulato alla John Wayne un bellissimo pastore tedesco. Az, dico io. Il cartello non mente. E adesso chi entrerà più in quella proprietà? Comunque, se il cane ha zampa libera, vuol dire che non ci sono ladri. Ormai Der Wolf è davanti a me con il muso fuori dalle sbarre. Annusa ed emette uno strano rumore, quasi come fosse un invito a mettere la mia dolce manina tra i suoi bianchissimi denti. Osservandolo meglio negli occhi, però, capisco che il cane ha solo bisogno di coccole. Ma io non mi fido e gli volto le spalle. Non faccio in tempo ad arrivare alla macchina che Der Wolf si scatena e comincia ad abbaiare come solo un cane sa fare. I gatti ci stanno provando da anni, ma senza grossi risultati. Torniamo alla scena. Non capisco il suo comportamento. Quando mi avvicino si calma, se mi allontano sclera. Ma decido di andarmene, ormai ho già perso troppo tempo. La notte finisce senza troppi problemi. A parte la macumba di un tossico contro di me e un barbone ubriaco che mi ha scambiato per un taxi, tutto è filato liscio. Al mio arrivo in centrale, mi fermo a parlare di quanto successo con un collega esperto di cani, il quale mi ha subito chiarito il comportamento del lupo.
Non voleva che te ne andassi. In poche parole, aveva bisogno di te. Ho riso, ma quel riso che spesso finisce con una smorfia di profonda amarezza. Ok, ci dormirò su e poi domani notte sarò nuovamente in quella zona. Vedremo se il collega ha ragione. Ancora qualche utente e sono da Derwolf. Eccolo, già lo vedo al cancello. Sembra che mi stia aspettando. Ho applicato sotto il suo sguardo attento il tagliando. Praticamente lui con il muso ha seguito ogni mio movimento senza fiatare. E come uno spettatore durante una partita di tennis non ha perso uno scambio. Alla fine lo guardo e decido di metterlo alla prova. Quindi gli volto nuovamente le spalle e faccio finta di andarmene. Immediatamente inizia un concerto assordante. Inizia ad abbaiare insistentemente, spingendo con forza le sue enormi zampe contro le sbarre del cancello. Sapendo che il lucchetto è rotto e il cancello non esattamente chiuso, mi sono precipitato verso di lui ed ho afferrato le sbarre con energia, in modo da reggere i suoi colpi. A questo punto succede una cosa inaspettata. Il cane smette di abbaiare e incomincia a leccarmi le mani. Era già successo tante volte, ma mai così. Prendo il suo enorme muso tra le mani e lo guardo dritto negli occhi, per leggerci dentro, per capire cosa vuole. Non riesce a parlare, vero? Non riesce a farti capire, lo so. Consolati, neppure io ci riesco. Allora che facciamo? Restiamo così tutta la notte? Tu che mi lecchi ed io che ti accarezzo. E adesso? Cosa sono queste lacrime, cucciolone? Cosa c'è che ti tormenta? Ti trattano male? Non mi sembra, sei molto curato. Hai un bel pelo, dei denti sani e la ciotola piena di cibo. No, non ci credo. Tu hai qualcosa di diverso. Cerca di farmi capire cosa. A questo punto il cane si svincola bruscamente dalla mia presa e si dirige davanti alla staccionata alla sua destra. E dopo averci messo le zampe sopra, punta lo sguardo in una direzione ben precisa e abbaia di nuovo. Abbaia e mi guarda e abbaia. Ho capito. Vado a vedere cosa c'è dietro quella recinzione. Devo fare attenzione. Il vicino non è un mio cliente e se vede qualcuno che armeggia nel suo giardino con una torcia potrebbe spaventarsi. Faccio appena in tempo a fare due passi all'interno quando un'adorabile cagnolina mi si avvicina e comincia ad annusarmi gli anfibi. Ecco cos'era. Ecco perché il pastore era tanto triste e inconsolabile. Qualcuno lo teneva separato dal suo amore. Ritorno lentamente indietro. Passo dopo passo, riesco ad uscire dal giardino senza farmi seguire dalla fidanzata segreta di Derwolf e ritorno dall'inconsolabile. Ok, ho capito tutto. E allora mi spieghi cosa posso fare per te? Il lupo abbassa la testa appoggiando il mento sulle zampe anteriori, quasi in preghiera. Incredibile. Davvero stupefacente. Sono senza parole. Pondero la situazione e quando pondero di solito non mi escono buone idee. Ma questa volta sono deciso. Non mi frega nulla. Devo farlo assolutamente. Sgancio silenziosamente il lucchetto già aperto e sciolgo la catena del cancello. Spingo leggermente le sbarre verso di me ed apro quel tanto che basta per far uscire il grosso lupo che a regola potrebbe anche azzannarmi senza pensarci due volte. Ma non è così. Quasi come un prigioniero che sta per essere liberato, The Wolf si avvicina piano piano al pertugio ed esce dal suo cortile attaccandosi subito alle mie gambe, come se sapesse di star facendo una cosa che non si fa. Stupido cagnone, dai! Togliti dai piedi, mi fai cadere. Adesso seguimi e se fai un minimo rumore, anche solo un piccolo ululato, ti riporto di filata da dove ti ho preso. Intesi? Intesi? Ma che pretendo da un cane che parla solo tedesco e oltretutto male? Ormai la sua pronuncia è annacquata da un italiano maccheronico. Ma come sono ridotto alla mia età. Secondo me, se continuo così, mi daranno presto la pensione per infermità mentale.
Schritt für Schritt arriviamo davanti al cancello di Giulietta.
Non sapendo il nome, l'ho chiamata in questo modo. Chi ha un nome migliore, mi scriva pure.
I due quadrupedi sono adesso uno di fronte all'altra. Si annusano e si annusano.
Ehi, allora? Credete che io possa rimanere qui tutta la notte ad odorare l'aria? Rischio il licenziamento, lo sapete?
I due innamorati si degnano di rivolgermi lo sguardo. Soprattutto Giulietta continua insistentemente a fissarmi.
Che mi guardi? Guarda il tuo fidanzato.
Continui, che vuoi? Che volete tutti e due?
Silenzio, troppo silenzio.
Ah, che cretino che sono!
Ho dimenticato la cosa più importante. Ho dimenticato di far uscire la cagnolina. Imperdonabile errore.
Rimedio subito.
Per fortuna la dimora della principessa non è chiusa con mandata. Quindi apro. Che spettacolo! Che meraviglia! I due animali incominciano subito una danza frenetica. Movimenti che assomigliano molto ad una lotta tra lupi, ma non è così. Questa cosa a cui ho l'onore di assistere è semplicemente uno spettacolo d'amore tra due animali che si desiderano, ma che sono costretti a rimanere separati a pochi metri di distanza, come due prigionieri in una cella divisi da una recinzione sgangherata. Meravigliose creature che si rincorrono su e giù per la strada cercando di mordersi la coda, cercando di saltare l'uno in groppa all'altra. Non vi nascondo che ho dovuto più volte pulire i miei occhiali. Ci voleva proprio una guardia per far evadere due prigionieri innamorati. Il tempo sembra essersi fermato. Io in piedi, illuminato leggermente da un lampione di strada difettoso, e loro in lontananza che appaiono e scompaiono come ballerini in scena. Un rumore fastidioso interrompe il mio sognare. Due fari lontani si avvicinano velocemente verso di noi.
Che fare? Panico! Come la spiego questa situazione? Come giustifico due cani che ballano in strada davanti a due cancelli aperti?
Guardia! Cosa sta succedendo qui?
Buonasera. Niente, non si preoccupi. Nel passare ho notato questi due cani per strada e mi stavo accingendo a farli rientrare prima che combinino qualche guaio.
Sono d'accordo. Io non capisco la gente. Ma perché non si tengono i cani in casa ben chiusi con tutto quello che si sente in giro? Ha sentito di quel cane che ha morso un postino?
Sì, l'ho sentito. Ho saputo anche che gli è andata bene. Pensi se lo avesse preso il marito? Non so se quel postino sarebbe ancora in giro a raccontarlo. Adesso vada, qui ci penso io. Buonanotte.
Buonanotte a lei, vigilante.
Vigilante a tua sorella. Io sono una guardia giurata, eppure particolare.
A questo punto mi rivolgo a Romeo e Giulietta.
Ehi, voi due! Adesso basta. Il gioco finisce qui. Datevi l'ultima leccata e ognuno a casa propria.
Una volta ristabilito l'ordine, chiudo tutto e via, verso destinazioni ignote, o per meglio dire all'incrocio a sinistra, dove ho un'altra sfilza di clienti da controllare e, per fortuna, tutti senza cani. Sono passate ormai diverse settimane da quell'episodio ed io purtroppo non ho più fatto quella zona. Infatti stanotte sono quasi emozionato. Chissà come se la passa il mio lupacchiotto. Eccomi al cancello. È quasi mattina. In questo periodo la notte è molto corta e alle 4:45 il sole fa già capolino ad est. Lo trovo seduto sopra il pianerottolo di casa, voltato di schiena che guarda l'alba in silenzio. La poca luce mi permette di vedere solo i contorni e qualche riflesso d'arancio tra le sue dritte orecchie. Sono sicuro che mi ha sentito arrivare, ma non si volta, non mi considera. Allora decido di entrare ed avvicinarmi a lui. Sono a pochi passi, ma nulla. Non sembra considerarmi. Mentre cammino, non posso fare a meno di notare che nel giardino del vicino L'erba è molto alta, troppo alta, e gli arbusti si sono impadroniti della siepe di recinzione. Il vicino si è trasferito. Mi siedo di fianco a lui mentre l'orizzonte si fa sempre più chiaro e il nero della notte si arrende al mattino. Un anziano signore passando si ferma ad osservare. Quello che vede è una guardia che mette il braccio destro sulla spalla del suo amico lupo, che delicatamente gira il muso verso di lui e l'annusa come si annusa l'aria, con la speranza che il vento porti ancora con sé il profumo di un tempo passato, di un amore ormai perduto.
Avete ascoltato Il buio oltre la notte, i racconti di una guardia, di Paolo Ramagini. Musiche di Filippo T. Casanova. Letto per voi da Lorenzo Loreti.